Sono le 7:16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Nessun danno erariale, la Corte dei Conti assolve 3 funzionari del comune per le Park Towers, non c'è colpa grave, scrivono i magistrati. Caccia il pirellone alla destra, torna alla carica per fare un regalo alla lobby venatoria, ripresentata la proposta di legge sui richiami vivi, già definita incostituzionale. Sanzionata perché ha denunciato a Report la carenza di personale a San Raffaele, la storia di Margherita Napoletano, storica rappresentante sindacale dell'ospedale milanese. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Pralpino di Varese.
Abbiamo delle giornate che saranno serene, poco nuvolose, con formazione nel pomeriggio di qualche cumulo, soprattutto in montagna. Le temperature massime sono nuovamente in aumento, ma non raggiungeranno i valori degli scorsi giorni e soprattutto le correnti restano da direzione da verso nord-ovest e quindi scendono più o meno dal nord Atlantico, dalle isole britanniche, e si tratta quindi comunque in quota di correnti d'aria che sono più secche e anche più fresche, quindi non avremo quella sensazione di afa con un alto tasso di umidità, che è proprio la condizione peggiore, ecco, quella che risulta più fastidiosa.
Nessun danno erariale, la Corte dei Conti ha assolto 3 funzionari del Comune di Milano per la vicenda relativa ai permessi di costruzione delle Park Towers, le due torri sorte in via Crescenzago, al centro anche di un'inchiesta penale. L'accusa contestava un mancato introito per le casse comunali di oltre 320.000 euro. Non c'è stata colpa grave, hanno detto i giudici contabili. Questo è il commento di Veronica Dini, avvocata che aveva seguito alcuni ricorsi presentati dai comitati cittadini.
Premesso che io non conosco nel dettaglio la sentenza, da quello che ho potuto ricostruire ci sono stati, direi, 2 fattori che probabilmente hanno influito sulla decisione. Uno, qui stiamo parlando di fatti che si sono verificati intorno al 2020, entro il 2023. In quel periodo vigeva anche una normativa specifica per quello che riguarda la responsabilità contabile, che restringeva la responsabilità per attività commesse da pubblici funzionari che potessero recare danno erariale a condotte esclusivamente dolose. Poi c'è stata la riforma qualche mese fa che ha modificato la normativa relativa alla responsabilità contabile, limitandola alla colpa grave, che ovviamente è più rara, fortunatamente, e senz'altro più difficile da dimostrare. In questo caso credo che abbiano, come dire, influito non solo il fatto che, per parte della giurisprudenza, io non sono totalmente d'accordo sul punto, il tema della ristrutturazione fosse poco chiaro, ma anche il fatto che anche la Corte abbia riconosciuto che c'era una prassi del comune codificata che avrebbe messo in difficoltà funzionari e, diciamo, dipendenti che non erano in posizione apicale come quelli imputati. Quindi siamo probabilmente di fronte a una sentenza che, con riserva di leggere e approfondire, non dice non c'è stato nessun fatto degno di responsabilità. Il problema è che non c'è stata colpa grave.
Si festeggiano le assoluzioni, ma intanto a noi non pensa nessuno, dice invece Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, che riunisce chi ha comprato casa e non la può avere perché i cantieri sono stati bloccati proprio dalle inchieste.
Innanzitutto è significativa perché è già la seconda assoluzione di questo maxi filone di inchiesta. La prima è arrivata poche settimane fa con Via Stresa, in cui gli operatori e altri funzionari comunali sono stati tutti assolti. È significativa perché ci fa vedere una luce in fondo al tunnel, ma continua a rimanere una luce e noi continuiamo ad essere in questo tunnel. Quindi un'ottima notizia, però le famiglie, gli acquirenti, i cittadini continuano a pagare nonostante siamo sempre stati gli unici a non avere colpe. Noi abbiamo sempre avanzato una richiesta, ovvero che se ci fosse stato qualche colpevole era più che giusto che pagasse. Al momento sembra che di colpevoli non ce ne siano e questo rende tutto più paradossale e frustrante. Nel momento in cui la città, le nostre vite sono state bloccate senza un vero motivo, ecco che il quadro diventa ancora più desolante.
Questa mattina nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano ci sarà una nuova udienza del processo Idra. Al centro del procedimento il patto unitario tra mafia, 'ndrangheta e camorra per spartirsi gli affari illeciti sul territorio lombardo. Nel gennaio scorso c'è già stata la sentenza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato con la condanna di 62 persone per oltre mezzo secolo di carcere complessivo. I magistrati stanno ascoltando i testimoni, oltre 500. Fuori dall'aula in occasione di ogni udienza c'è il presidio di solidarietà dell'associazione antimafia che seguono il processo esprimono appunto solidarietà ai magistrati. La destra in Regione Lombardia tira dritto e prova a fare un nuovo regalo ai cacciatori. Nonostante infatti la proposta di legge regionale sui richiami vivi sia già stata dichiarata incostituzionale e fu ritirata nella scorsa legislatura, ora la maggioranza al Pirellone ci riprova e la ripresenta praticamente identica in commissione. Le opposizioni hanno già chiesto il ritiro del provvedimento. Sentiamo Michela Palestra, capogruppo del Patto Civico.
C'è un'insaziabile voglia di caccia senza regole in Regione Lombardia, peraltro per pochi. Io ricordo che sono circa 60.000 i cacciatori in Lombardia e non basta il DDL nazionale, dobbiamo distinguerci in Regione Lombardia. In questo caso parliamo di una pratica particolarmente odiosa che è la caccia coi richiami vivi, che vuol dire catturare, secondo questo disegno di legge, degli uccellini che migratori, quindi che arrivano distrutti nei valichi, con delle reti, con i roccoli, quindi si chiede la riapertura anche di questi che sono chiusi da anni, per rinchiuderli in gabbiette al buio in condizioni di tortura per fare in modo che cantino e quindi possano richiamare i loro simili. E questo viene fatto su una legge che è già nella legislatura scorsa stata respinta perché incostituzionale. Il parere è stato ribadito dagli uffici del legislativo di Regione Lombardia, ma nonostante questo si va avanti. Per cui, a fronte di tutte le urgenze che ci sono in questo momento in Regione Lombardia, si ostina a fare dei provvedimenti, tra l'altro forzando anche dei tempi, perché ieri in Commissione Ottava ci sono state due sessioni, la mattina e il pomeriggio per le audizioni, ed è dichiarata l'intenzione di arrivare a fine luglio ad approvare questa legge. Siamo veramente all'assurdo.
Sanzionata perché ha denunciato a Report la carenza di personale del San Raffaele, successo a Margherita Napoletano, storica coordinatrice dell'RSU dell'ospedale milanese. In questi giorni ha ricevuto una contestazione disciplinare relativa a questioni interne. Sentiamola.
Un po' forse ce l'aspettavamo come CUB di subire un attacco dopo le denunce che abbiamo fatto e dopo la posizione, anche dopo i due giorni di sciopero che abbiamo proclamato la settimana scorsa, e proprio in concomitanza con lo sciopero, due giorni prima dei due giorni di sciopero, ho ricevuto una lettera di contestazione disciplinare totalmente pretestuosa perché inconsistente. Insomma, poi porterò le mie giustificazioni giovedì prossimo il 9 in un'audizione. Combattiamo le esternalizzazioni che non sono più solo di servizi ma anche del core business, del personale di sala operatoria, del personale che lavora nei servizi e nei reparti. E in più, appunto, l'anno scorso quando abbiamo denunciato a settembre e ho firmato come coordinatrice della RSU la lettera che denunciava che la situazione era fuori controllo, siamo stati confermati nei fatti con i noti fatti del dicembre dell'anno scorso. Gli appalti ci sono ancora, noi chiediamo le internalizzazioni, invece continuano la fuga di infermieri e la necessità di estendere addirittura il ricorso a professionisti a partita IVA piuttosto che a cooperative, che non garantiscono la stessa continuità delle cure e la stessa sicurezza per i pazienti e per i lavoratori stessi.
Sarà questa mattina alle 11 in una chiesa del quartiere Corvetto di Milano il funerale di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale è morto la sera del 22 giugno durante un inseguimento. Per la giornata di oggi il sindaco di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Code, affitti alle stelle, crisi energetica ed ambientale sono i sintomi dell'overtouring sul lago di Como, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e che ora, con l'arrivo della stagione turistica, torna a far discutere. Sentiamo il servizio.
L'overtourism e la qualità della vita tornano al centro del dibattito sul lago di Como. A richiamare l'attenzione è Don Italo Mazzoni, storico arciprete di Lenno, Ossuccio e dell'isola Comacina, che invita a non perdere l'identità dei luoghi e a trovare un equilibrio tra l'accoglienza dei visitatori e la quotidianità di chi sul lago vive tutto l'anno. Un tema riemerso anche durante la sagra di San Giovanni a Sala Comacina, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone con il tradizionale spettacolo pirotecnico, ma che porta con sé anche traffico intenso e le proteste degli ambientalisti. Questa situazione riflette un fenomeno più ampio. Il lago di Como continua a registrare numeri record di presenze e la provincia è ormai tra quelle italiane con la più alta densità turistica. Mentre il turismo resta una risorsa fondamentale per l'economia locale, cresce il confronto su come evitare che i centri storici e i borghi del lago diventino sempre più luoghi da visitare e sempre meno luoghi da vivere. Amelie Di Matteo, Ecoinformazioni Como.
Sono le 7:26 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.